comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Nedo Nencioni.
Allora, mi chiamo Nencioni Nedo, sono nato a Livorno il 23/12/1927 e sfollai a Empoli e fui preso dai repubblichini l'8 marzo 1944, e noi livornesi sfollati ci avevano messo in un ricovero dei vecchi. Noi livornesi ci vennero con la scusa di dire che c'era stato un furto e che quindi ci volevano al commissariato per vedere chi era, diciamo, chi aveva rubato. Io feci presente che io avevo smesso di lavorare e che quindi non c'era bisogno che andessi. Dice, a noi ci dice che, ma voi telefonate là alla vetreria Cesa, perché io lavoravo alla vetreria Cesa e mio padre alla vetreria Taddei. Mia madre, povera donna, così impressionata, perché era le 5 del mattino, si alzò dicendo che c'è, che non c'è. No signora, non è niente, sa, c'è stato un furto così e così, ma se il figliolo non l'ha fatto nulla e si rinvia. Sicché la mia mamma, povera donna, dice, ma Onedo, se è così vai, poi ti rimanderanno. E così, perché tanto è vero, povera donna, quando ritornai tante volte sei rimangiata le mani di dire la colpa è mia, se non volevi andare. Ebbene, insomma, di lì si scesi le scale e uscì di strada, però fuori c'era già i Purma che ci presero, ci fecero salire su Purma e di lì non lo so quanti ci presero, ma diversi livornesi, e lì eravamo sfollati. Ci portarono alla caserma dei repubblichini, che si trova nei pressi della Sveseria Taddei, lì vicino. E ora la via non la ricordo, comunque di lì poi apparì anche...
Scusa Nedo, in quanti vi hanno presi?
Ma in tutti a Empoli penso fossimo su 50 persone, perché poi c'è aggiunte di altri che non sono stati presi a Empoli o che... Ecco, insomma, su oltre 50 persone, fra vetreria Taddei e sfollati e altri che ritenuti un po' degli antifascisti presi nelle case.
E lì hanno preso anche il tuo babbo?
Sì, dentro la vetreria Taddei, sì.
E dove vi hanno portati?
Di lì, dalla caserma dei repubblichini di Empoli, ci portarono prima alla caserma dei carabinieri, degli allievi carabinieri di faccia alla stazione di Firenze, però il comandante della stazione carabinieri disse no, non ne voglio sapere, e allora di lì ci portarono a Villa Triste. A Villa Triste ci misero un 50 per cella sotto. E poi di lì uno a uno ci fecero salire, si entrò in una stanza, c'era due in borghese, ci chiesero documenti, presero la carta d'identità e dissero vada. Io aspettavo uscì fuori perché attese anche mio padre. Arrivato anche mio padre si uscì e si fece tanto per andare via, quando invece ci chiamarono di risalire su Purma. Io pensai, insomma, ci riportassero a casa. Invece di lì ci portarono alle scuole leopordine.
Dove questo?
Sempre a Firenze, alle scuole leopordine. Alle scuole leopordine ci misero 40 per aula. Quindi quando toccò a me, perché avanti a me c'era mio babbo, dopo del mio babbo me mi mandavano in un'altra aula e io andavo a urlare, no, io voglio stare con mio babbo, Assieme ai pupini c'erano anche gli allievi carabinieri. E questo allievo carabinieri mi fece: tu babbo, quanti anni hai? 16. Ah, disgraziato. Come disgraziato? No, vai al tuo babbo. E così entrai col mio babbo. Però a me, insomma, quasi non mi facevano tanto la guardia. Via via uscivo dall'aula, guardavo, e a un certo momento venne una signora in borghese e fece: sono arrivati i tavolini per dare da mangiare a questi volontari. Sicché io, tant'è vero, rientrai dentro l'aula e dissi: ci considerano volontari, ci hanno strappato dalle braccia delle nostre famiglie, capace ci portano in Germania a questo punto. Di lì poi questi tavolini forse si intendevano questi autoblinde. Arrivate le autoblinde, arrivò un ufficiale dell'SS tedesco, che quello italiano gli disse: ma la smandà. Cioè in tedesco la smandà vuol dire lascia andare. E quello italiano disse: no, sono tutti una massa di scioperanti. E così, ecco, di lì ci montarono su questi autoblindo e ci portarono alla stazione di Firenze, a Santa Maria Novella, tant'è vero al binario numero 6, c'è anche una targa, ricordo, e lì ci misero 40 per vagone. Ecco, di lì, che questo fu l'8 marzo, intorno al mezzogiorno, lo so, o la sera.
Scusami, c'erano anche delle donne?
No, eravamo tutte uomini, tutti presi per il motivo dello sciopero, però più che altro dovevano fare un certo numero, perché tant'è vero, fra quelli di Prato, quelli di Empoli, e come, io credo quando si arrivò laggiù a Matause saremmo stati su 600 persone, però 600 perché si collegò quelli di Bologna, quelli di Milano e quelli di Torino. Quindi tant'è vero, l'immatricolazione partì da 56.900, si arrivò a 57.000, quasi 500.
C'erano anche dei religiosi, che ti ricordi?
Sì, c'era, ma questo si seppe dopo, perché assieme a noi c'era anche un altro, che era un principe inglese, che veniva chiamato Jim, che a regola lui sapeva parecchie lingue, e tant'è vero non fu messo nel blocco assieme a noi, ma fu messo nel blocco numero 1, perché certi personaggi gli premevano, perché forse loro li tenevano in un momento e potevano scambiarli per prigionieri suoi e li interessavano, ecco.
Allora, ti hanno caricato a Santa Maria Novella?
Sì.
E il viaggio è durato quanto?
Fino all'11 marzo, e ci davano solamente durante il viaggio una scatoletta di pasta di pesce salata, però io ero giovane, avevo appetito e mangiavo anche quella che rifiutavano gli altri, e un pane in tre. E questo era il vitto di tutto il giorno, senza mai bere. Tant'è vero quando si arrivavamo a Matause, che insomma così in aperta campagna ci fecero scendere e salire su al campo di sterminio, si prendeva manate di neve per dissetarci, e l'SS ci batteva dicendo che mus est neve mus cranche mache, cioè, perché questo io l'ho saputo dopo, quando io inviavo a parlare il tedesco, no, che io il tedesco lo sappia bene e lo so così perché l'ho imparato così, no perché me l'hanno fatto studiare. E forse questo è stato un po' la ragione per cui sono sardo. Perché sapendo il tedesco evitavo di toccarne, anche se non toccava abbastanza, ma rispetto agli altri diciamo che non toccate poi.
Arrivati a Mauthausen, cosa è successo?
Quando arrivammo a Mauthausen, ebbene, ci misero un po' là di dietro al muro chiamato del pianto, tutti incolonnati, e diciamo faceva freddo, perché di molti che presi dalle vetrerie erano sì in camicia, perché in fabbrica dentro c'è i forni c'è caldo, quindi immaginiamoci in mani di camicia lì tutti sull'attenti, e gelavano, poi arrivò un branco di russi, saranno stati un 200, le fecero sfogliare nudi, e quando si videro loro nudi si pensò, ma se ce lo fanno a noi si muore tutti, ma loro ci sono abituati, sono russi, e poi purtroppo toccò anche a noi. E si andò giù, e ci fecero la visita, ci defilarono un capo sotto bracci davanti dove c'era Peluria, e fecero, e poi le docce in quattro per mappa, acqua ghiaccia, acqua bollore lì, insomma, e botte perché si stesse sotto, e poi ecco, ogni 100 si usciva. Ne entrava altri 100, però si doveva stare lì fuori nudi, che ci avevano consegnato un paio di zoccoli all'olandese, una camicia e un paio di mutande e basta. E così sotto la neve, che nevicava la sera, ci toccava aspettare che tutti fossero pronti per andare verso le quarantene. Tant'è vero, bisognava marciare diritti, per bene incolonnati, perché se uno allungava il passo ci facevano fermare, come non so, disciplinatamente, 10 minuti di sofferenza lì al freddo. Quindi si cercava di andare incolonnati per bene affinché non ci facessero star fermi. Si entrò dentro le baracche e la baracca era composta da due stanzoni. In questa baracca c'era un tedesco, che era un capoblocco, era un giovane che aveva ammazzato il babbo e la mamma. Sì, perché i suoi genitori erano un po' dei benestanti, però lui aveva il vizio del gioco e quindi sperperava un pochino, sicché i genitori, per tenerlo un po' a passo, affinché questo prese e ammazzò i genitori per spogliarli dei suoi beni. Quindi era un... Sì, perché tutti i capo e i capiblocchi, la maggior parte erano tutti delinquenti, criminali o per reati comuni, che Hitler aveva dato a loro una possibilità di potersi riabilitare servendo la patria, ecco, facendo gli aguzzini a noi. Tant'è vero, loro erano, diciamo, i nostri carnefici, loro ci potevano ammazzare senza neppur rendere conto all'SS perché o per come. Ecco, noi, diciamo, dipendevamo tutto da loro. Con l'SS poi volte ci saliva a che fare.
Nedo, scusa, il tuo bambino era sempre con te?
Sì, perché appena si arrivò a Ebensee, questo successe, perché l'immatricolazione a noi ci fu fatta... E diciamo 2 giorni prima della partenza per Ebensee da Mauthausen ci fu fatta l'immatricolazione, ci rifu fatta depilazione e tutto, ci fu dato diciamo il vestiario, camicie, mutande, e scarponi, e giacca, cappotto e cappello, insomma in tedesco Mitz, eh? E quindi la matriola, che ci fecero le fotografie con il numero di matriola, e poi l'indomani si partì tutti incolonnati per Ebensee.
Il tuo numero di matricola, te lo ricordi?
Sì, il mio numero di matricola era 57.302, Zimmer non fuzzi tause tra un desvai. Mentre mio padre ne aveva 57.301, perché lui si chiamava Nencioni Giuseppe e io Nencioni Nedo, perché l'immatricolazione andò e andava sempre per ordine alfabetico.
Quindi la quarantena voi...
No, a noi la quarantena si fece, non so se appena 11 giorni. Di lì... Si arrivò a Ebensee,
ecco, dicevi se vi hanno mandato a Ebensee.
Sì, arrivati a Ebensee.
Ecco, ma come vi hanno portati a Ebensee?
Col treno, da Mauthausen fino a Ebensee in treno, però il treno sempre si fermava al di fuori della stazione, un pochino e quindi poi tutto a piedi, passeggiando sì per sentieri, ecco, dove non c'era persone. Si arrivò a Evans, al campo di Evans.
Quando questo?
Ma è, non lo so se il 23 o 24 marzo del 44. Ricordo c'era la neve alta, perché Evans, come hai visto, è un po' in un luogo, e il capocampo, e insomma, che incominciò a chiamare, mettendo chi a destra e chi a sinistra, ci corse le voci, come a volte subito lì correva le voci come il vento, sentì che i giovani venivano mandati da un'altra parte. Ebbene, quando fu chiamato il mio babbo, e dopo me, che mi mandava da un'altra parte, inviò a dire no, voglio stare assieme al mio babbo, voglio stare assieme al mio babbo, il capocampo, che era un politico, capì che erano babbo e figliolo, perché Nencione Giuseppe e Nencione Nedo, perché le schede, e quindi mi mise assieme a mio padre, anche se lo scrivano del campo non gli stava bene a mano, dicendo no, lui è giovane, disjunglen, nisgud, zoe, insomma, dicendogli non andava bene perché noi giovani, tant'è vero, di 16 anni, che io avevo 16 anni, come me, ce n'era altri, ci fu il figliolo del dottor Baroncini che fu rimesso assieme al suo babbo, ci fu il fratello, il figliolo del Gasparri, che anche lui fu messo assieme al suo babbo, e molti dei giovani furono rimessi assieme ai genitori. E infatti io stetti nel blocco assieme a mio padre. Mentre Saff e altri, Saff fu messo a fare lo Stubbevins subito nell'infermeria, perché quando si arrivò a noi c'era un'infermeria sola. Dopo nacque anche la seconda infermeria, mentre ci fu altri di Firenze o giovani furono messi alle cucine o come. E quindi, diciamo, io, come ripeto, imparai presto a parlare il tedesco, e perché ogni volta davano un ordine, l'ordine le davano in tedesco, anche se dicevano che in magazzin pringhe schofe, non dicevano in italiano vai in magazzino e prendi la pala. Quindi fra magazzin e magazzino si apriva, quindi uno andava al magazzino, poi si trovava, diciamo, un po', non so, un po' inebriato, perché non sapeva cosa prendere, cosa portare, la paura di toccarne, perché là erano botte. E le botte non era un ceffone via, ma finché non vedevano il sangue ne smettevano. Quindi poi magari quello, aspetta, arrivava il capo e das bischofen, questa è la pala. Ecco, e così erano botte, ripeto. E io farei presto, anche il numero era tanto importante, perché quando chiamavano non chiamavano per nome ma chiamavano per numero, e c'era tanto, ma mio babbo sapeva dire solamente ya, nai e basta. Poi magari il numero lo aveva, perché io gli insegnai subito, e non è che fosse un uomo, diciamo, che non era intelligente, per carità, però non tutti erano apportati, e ripeto, io ebbi la fortuna di cominciare presto, e poi anche di incontrare persone che poi mi hanno aiutato, perché ricordo la prima mattina quando ci fu la sveglia, e alla sveglia ci mandarono a lavarsi, dopo ci diedero il caffè, che poi era una sbroccia d'acqua bollita con l'erba e come, però, e purtroppo si beveva per avere un qualche cosa di caldo un corpo, perché anche l'acqua appena arrivata e si beveva venne la diarrea, e tanti morirono per la diarrea. Poi si trovò il verso di Evans di curarla, perché là le medicine non ce n'era, Vitto nemmeno, ma si curava mangiando la lenite. Questa lenite faceva da cimento un corpo a pronta presa, e quindi poi si mangiava anche per fame, ecco perché si scoprì che questa faceva ci guariva dalla cosa. E io mi toccò a smettere perché non andavo più di corpo, quindi, insomma, ripeto. E il primo giorno, quando alla piazza dell'appello il capocampo scandì Arbeite comando formire, noi si rimase un pochino tutti inebetiti. Che vuole questo? Però si vide le persone che c'erano prima di noi scappare alati, e quindi anche noi si andò alati. A me un capo mi prese e mi infilò nel suo comando, perché c'era, i comandi erano formati da 100 persone e il comando mio consentiva di arrivava carrelli fuori dalle gallerie piene di pietre. Queste pietre poi bisognava rovesciarle e fare una strada ferrata, Però io, inesperto come, sì, vidi sganciare il carrello, lo feci anch'io, sganciare il mio carrello, però poi guardavo un pochino le pietre, ma fare, se buttarle di sotto, se volevano alzare. In questo frattempo venne il capo, mi incominciò a dare manga nel capo, io mi buttai sangue dal naso, dalla bocca, ruzzolai tutta la scarpata, e con l'acqua, un secchio d'acqua, mi fece rinvenire, mi riportò su e poi mi fece vifigare in tuno. Io non capii, rimasi intimorito, come? Accanto a me c'era un avvocato romano, era un ebreo, e mi fece, ha chiesto quant'anni hai? E gli dissi, 16 anni, e questo gli dice, Setzigliare haben. Ah, so, fece questo, ah sì, e andò via. Io però con la coda dell'occhio, ogni volta che lo vedevo avvicinare, prendevo la pala e mi davo da fare per 12. Forse questo capo mi avrebbe fatto forse più nulla. Ma io purtroppo il timore era sì. L'indomattina, quando ci rifu la pelle, fu riscandito al batte comando formire, io andai in un altro comando per scansarmi da questo fuovono. E mi ricordo che quest'altro comando si trasportava delle tavole lunghe, no? In due. E sarà stato verso il mezzogiorno, mancava poco per andare a mangiare, non capita questo capo, mi prende perché ero in testa e dietro a me c'era un altro, si spostava questa tavola, sicché mi toglie di sotto e staccio a terra la tavola. E mi fa, non varrun tunis con mia arbaite, perché te non sei ritornato con me a lavorare? Intervenne l'altro capo, si presero fra di loro, io ripresi la tavola, con questa è andata via. E quindi poi di lì mi capitò un altro comando. In quest'altro comando facevano le fosse per le fosse non biologiche, ma insomma per gli spurghi dell'acqua e come, no? E quindi poi c'era questi cosi, tubi di cemento grandissimi, che bisognava farli rotolare e poi con dei cosi sollevarli e buttarli dentro. E io le dissi a questo ingegnere, o perché, ecco, non mette delle tavole così sopra a questa fossa, si rotola ugualmente e poi si tira una tavola da destra, una da sinistra e poi si fanno scivolare. Questo ingegnere mi guarda e fa vifigare in tutto, vifigare, perché già io cominciavo a immagazzinare tutto quello, era, non so, il pane, protte, le scarpe, sue, quindi tutto quello sentivo che era necessario e me le immagazzinavo, ecco come io ho imparato a parlare il tedesco. Non so se tu vedi, ogni volta che vengo là parlo con quella, per carità, non parlo mai parlare l'italiano, ma insomma mi so abbastanza difendere. Ebbene, quest'uomo mi prese in simpatia perché mi ritenne un ragazzo intelligente, perché mi disse, te che mestiere fai? E io gli dissi, io arbeite in glass, cioè io lavoro il vetro. E insomma, quindi mi portava rispetto. Se non che nei miei stesso blocco, c'era un capo che lui non era tedesco, era un polacco, però siccome era quel tratto che la Germania disse è Germania e non più, e quindi era ritenuto tedesco. Assieme a lui c'era un suo amico che era stato a lavorare in Spagna, quindi insomma mi disse, se voleva andare a lavorare con lui mi avrebbe messo in un posto buono. Ma questo era già passato un 2 mesi. E io, ma lì per lì ci pensai, perché con questo mi aveva stato bene, perché io ero rispettato, nemmeno il capo mi poteva quasi più toccare. Beh, solletinato un pochino da queste parole, gli dissi di sì. E infatti andai a lavorare con lui. E questo mi mise in un magazzino. In questo magazzino conobbi questo Alexander. Ma che io, che si chiamasse Alexander o come... Solamente quest'uomo, quando mi vide, mi guardò un po' perplesso, poi mi fece figliare in tu. E io, se figliare, ha visto Jude, cioè, ma che sei ebreo? No, no, io, come vede, triangolo rosso, sono considerato politico. E questo tentennò il capo, perché 16 anni ho combinazione, poi l'ho saputo dopo, che anche lui aveva 16 anni quando... e lo misero lì a lavorare, quindi tentennò il capo di politico, ma insomma, quest'uomo tutti i giorni, insomma, mi dava un pezzetto di pane, o per esempio dice, sa, oggi ho fatto maccheroni, tieni, insomma, mi dava la pasta asciutta, che poi era pasta bollita nel latte, non era, insomma, quest'uomo mi aiutava, ma poi inoltre mi dava sempre, diciamo, quello era il fronte russo, il fronte americano, quindi mi dava quell'incoraggiamento e anche queste notizie mi davano, insomma, la possibilità di dire presto finisce la guerra. Io entravo nel campo, dicevo agli altri, sapete, e tanto è vero anche quando ci fu che Mussolini trovò l'accordo di liberare tutti i prigionieri militari, e le portò la voce dentro il campo e mi dissero, te non ti illudere, noi di qui non si esce più, noi non siamo mai prigionieri militari. Infatti fu così. Quando fu liberata Firenze, mi disse, era stata liberata Firenze, mi fece il bel giornale, e come, quindi insomma ti dico. Poi quest'uomo, perché assieme a me c'era questo amico di questo capo che era stato a lavorare in Spagna, l'SS aveva bisogno di un posto dove mettere delle patate, perché arrivò tante patate e non avevano il posto, e chiesero se lui le metteva nel suo magazzino. E questo gli disse di sì. Ora, questo che era assieme a me mi disse, oh, perché non chiedi due patate? Se le chiedi te, te le dà e si mangiano, si fa a mezzo io, te e tuo babbo. Perché da principio a mezzo io e lui non ci sarei stato. Perché mi sentivo di compromettere quest'uomo, ma sentendo di anche mio padre, ecco, infatti gliele chiesi, e quest'uomo mi disse, sì, e come le mangi? Così? Ah, no, 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 dice, nella mia stanzina c'era la stufa, c'era una bacinella con l'acqua, perché, dice, fai un tappo di legno, così le metti a cuocere, tu le tappi, che se anche viene capo l'SS non vanno a vedere cosa c'è e lasciano perdere, e te poi ve lo mangiate. E così tutti i giorni si faceva, si mangiava queste patate. Ne davo la parte a mio babbo, o vai un giorno, mentre eravamo lì a sedere e si mangiava le patate, perché tornando un passo indietro, questo tedesco mi disse, guarda, tanto c'è le porte a vetri, te ti metti lì e non fa nulla. Se poi vedi arrivare qualche d'uno, un capo, l'SS, ti metti a ungere un dado, come? Fa qualche cosa tanto per far vedere che fai. Quindi si vedeva la gente se arrivava o no. Però non messi a sedere lì mentre si mangiava queste patate, non so, arrivò un capo, era uno zingaro, e sicché quest'uomo si trovò nei guai, corse per non farci picchiare, gli offrì 1000 marchi, gli offrì sigarette, insomma, è come. Però l'indomani, purtroppo, questo tedesco non c'era più. Io sentì il rimorso di dire che quest'uomo è venuto a fare la fine mia, per colpa mia, è come, E però anch'io fu mandato via di lì. Però... quello che entrò al posto di questo tedesco e mi disse, aspettate, aspettate, lo voglio vedere. Infatti mi guardò e dice, sì, va bene, va bene. Ecco. E lì poi io fu mandato diciamo, era già arrivato dentro le gallerie queste botti, cisterne, no, che per la lavorazione del petrolio, per la raffinazione, però si doveva non reinvestire, ci doveva essere messo un sì, prima una fascia di che era larga più di un metro, lunga, che c'era la lana di vetro, si doveva mettere, tappare così col fin di ferro con le galle, quando era tutta lavorata e cosata e diciamo rivestita di questa roba, ci si doveva mettere una rete metallica. Questa rete metallica c'era appicciato già dei cose di stucco, di gesso, e anche questa rete poi rivestita, e poi si doveva murare col cemento e fargli fare una specie di termo, per il freddo o come. Ebbene, lì c'era un maresciallo dell'aviazione, che era un ingegnere, perché avevano bisogno di manodopera, perché con noi c'erano civili, c'erano questi dell'aviazione, ma anche della marina, che ormai l'aviazione era bella e disfatta e come, quindi furono immessi lì. Questo maresciallo fumava. A me mi venne voglia, vedi, era quasi alla cicca, e gli feci, per fare per debita in equipe, cioè il maresciallo mi dà la tua cicca. Quest'uomo incominciò a urlare, pareva che mi mangiasse. Presa andò via, e disse, ma a me andava bene. Ritorna e mi fa cooking, insomma, mi disse, guarda, va lì di dietro, ti ho messo una sigaretta, ma stai attento, basta malato, cioè, sta attento. Sicché, che dice, prese andava a fumare questa sigaretta, e anche quest'uomo mi chiese quanti anni avevo. Quando gli dissi l'età, che anche lui, 16 anni, e come, guardò, ma rimase ancora, dice, ma che sei ebreo? No, io non sono ebreo. Sarà stato verso le 4, mi disse, guarda, vammi a lavare questi gambali. E presi su gambali, ci andai anche un po' più, diciamo, contento di dire ho trovato una persona umana, e quindi ci andai, diciamo, con più enfasi per rispetto. E ci stai anche più del solito. Quando tornai, mi guardò e mi disse, sei tanto scemo, ritorna a lavare. Proprio per farmi perdere tempo e lavorare meno possibile. Poi quest'uomo era già passato un mese, quindi bisognava andare a fare rivestimenti fuori a questi tubi, perché veniva, diciamo, i vagoni, il treno con questi vagoni cisterna a portare il grezzo e prendere raffinate, quindi c'era il succhio o buttare. E c'erano queste tubature fuori, che anche queste andavano rivestite, perché se no il gelo, capisci? E un giorno mi disse, perché ormai c'aveva questa confidenza, un mese si parlava del più del meno, non di politica, per carità, però insomma, e si parlava magari dell'Italia, o come, il clima, la pasta asciutta, insomma queste cose, ma poi... E quest'uomo mi disse, guarda, dice, io proprio mi sento male, perché qui il lavoro va rilento, io picchiarvi non vi voglio picchiare, però io sono nei guai, perché qui bisogna che questo lavoro vada avanti. E gli disse, vede maresciallo, e tutt'è più lei c'è e se ne accorge, che con questo freddo, lavorare fuori, all'intemperie, con la neve sulle spalle o l'acquazzone, il freddo, come le mani sono rattrappite, si tocca il ferro già. Questo maresciallo ci fece dare una specie di tute impermeabile che arrivavano fino qui. Il comandante del campo dell'SS lo richiamò a dovere e quasi lo aveva ficcato dentro il campo anche lui, dicendo, te sei un po' buono, tu vuoi far sfuggire queste persone aiutandole, lo sai che questi non si deve dargli nulla. E questo gli disse, a me, senta, prima di tutto non mi interessa delle vostre cose, a me mi interessa vada avanti il lavoro, perché la ditta vuole il lavoro, e siccome io ho constatato che queste persone non possono lavorare in condizioni sia a questi che se ne viene altri, sono uguali, e il lavoro vuole vada avanti. Se non vi va bene, voi gli fate un disegno di dietro alla tuta che sono del campo di sterminio. E infatti ci fecero una KZ. Però queste ci rimasero. Ora, era già capitato due o tre volte de cosi con me. Succede che mio padre, poveromo, non camminava più, perché aveva subito un infortunio sul lavoro che già tanto tempo prima, ma mi pare verso il mese di giugno, andò a sganciare un vagoncino, andò per sganciare l'altra parte, ma l'altra parte era bella sganciata, quindi tutte le pietre gli vennero addosso, e che gli fu colpito più che altro le gambe. Lì lo salvarono russi e polacchi, erano assieme a lui a fare questo lavoro lì fuori, e poi insomma lo misero in infermeria. Nell'ottobre, così, o novembre, le rigonfiavano queste gambe, sì, nell'ottobre. Li rigonfiavano e quest'uomo non camminava più e gli facevo babbo, perché l'aiutava a ritornare via. Ma se non si camminava a passo, e ci sparavano e ci ammazzavano tutti e due. Che gli dicevo, babbo, marca visita. Quest'uomo però a marca visita aveva paura, perché tante marcavano visita anche se avevano la TBC, bastava che dicessero di no che gli davano 25 bastonate e con 25 si moriva, eh? E insomma poi si vede poveromo anche per un salve fiamme, ma con visita infatti fu riconosciuto. E di lì Dio fummo presi 3.000 e 2.000 da Matause e mandati a Vels. A Vels c'era la ferrovia che era stata distrutta da un bombardamento. Quindi ci presero e ci portarono a riattivare la ferrovia a Vels. Tant'è vero, passò del tempo, a volte anche, mi ricordo una volta, c'era dei militari e uno li fece, vedete, quelli lì sono peggio di noi. E questo, ma che ce n'è italiani? E gli disse sì. E questo gli fece, non gli parlare perché è pericoloso. E io capì, insomma, tra di loro prigionieri militari. Un giorno, perché quando ci facevano prendere le lungarine, non è che prendessero una squadra e ci mettessero a... No, no, e dice, 9 persone, una lungarina di 11 metri, come va, va. Se quello non ci arrivava, ci metteva la mano e la forza non ce la faceva. Una volta mi ricordo era un testa e c'era le bue, perché i bombardamenti aveva fatto delle bue. E insomma, perché di morti gli ebrei facevano furbi e io trampolai, brum, mi sbranò una mano. Mi sbranò una mano e quello dell'SS mi prese e mi portò in infermeria. Perché succedeva questo, se ti facevi male sul lavoro, ora lì sì, ma bensì, ti mettevano da una parte... E finché non si ritornava al campo, se eri morto disanguato, eri morto disanguato, ma finché non si ritornava al campo, in infermeria non ti portavano. Però in infermeria, se ti eri fatto male, sì, ma se ti avevano picchiato, te ne davano altrettante, quindi un tio non veniva andando in infermeria, ci si mediava il piscio, ci si pisciava a mano e ci si mediava, eh? Infatti, insomma, questo uno dell'SS, ma era giovane, avrà avuto 25-26 anni, sì. Col mitra mi portò dentro la stazione a medicarmi. Fu mediato e come? E ritornò via. E quando siamo all'ultima panchina della stazione, mi fa Atun, come a Zurich sitzen. Cioè, fermati, vieni con me a sedere. Ma a sedere. Quest'uomo tira fuori il portafoglio e mi fa vedere la fotografia, e c'era la sua moglie e il suo bambino, la sua bambina, ora io non ricordo. E gli feci, questa è la tua moglie, sì, questo è il tuo bambino, sì, sono belli. Dice, la guerra è orrenda. dice, forza, forza, tanto fra poco sta per finire. Dice, io forse la mia famiglia la vedrò più. E io zitto perché temevo che fosse anche un po' un tranello per farmi... E quest'uomo butta giù lo zaino, tira fuori il pane, ne fa due fette, prende la marmellata, ci mette la marmellata e me la offre. Per l'indugio poi la fame e la prese e la mangiai. Che voglio dire, a volte degli episodi anche umani, insomma, si sono verificati in me o come. Poi di lì, siccome anche la SS scappava perché aveva paura più che altro del fronte russo, perché inviavano a essere più vicini i russi, e come i russi non li contrastavano più nemmeno l'avanzata perché avevano paura, perché sapevano che le avevano fatte e quindi scappavano. La resistenza era più dalla parte occidentale. E allora, prima di abbandonarci, ci riportarono a Ebens. A Ebens ci rimontarono su vagoni, non vagoni bestiame, ma questi carri che ci portano il carbone aperti, come? Sicché mi ricordo eravamo primi d'aprile o verso il 15 d'aprile. Sì, quando vidi mi va a Bolin domani, sì, verso il 20 d'aprile. Però neviava, c'era ancora freddo. Mi ricordo, insomma, si arrivò a Ebens e vivi, fummo un 300 soli, gli altri erano tutti morti in treno. Tant'è vero, se uno scendeva per urinare, poi attaccava la rincorsa, gli faceva tempo a riprendere il treno, e, perché andava piano come. Ecco, e poi, ripeto, poi ci fu la liberazione, fu un po', come ti posso dire, che presero tutti e ci misero in una baracca a Monti Api e non ci mandarono a lavorare. E tanto siamo alla fine e quindi non ci mandarono a lavorare, l'indomattina ci fu l'appello, ci si accorse tutti, era prima, e si pensò che c'era qualcosa di nuovo, tant'è vero il comandante del campo, dell'SS, chiamò tutti gli interpreti, cose ma fatte, perché se c'era un'esecuzione veniva fatta, e noi tutti sull'attenti, si doveva vedere, però è un... Quella volta invece volle tutti gli interpreti e disse che da oggi sarete tutti liberi, non perché noi siamo stanchi di tenervi, ma da un momento all'altro ci saranno i vostri liberatori. Però, come sapete, in ogni guerra i morti ci sono da ambo le parti. Però voi avete la fortuna e ci avete le gallerie, entrate nelle gallerie e così vi salverete. Poi lo dissero in francese e tutti si disse di no. Però loro il tempo materiale non l'ebbero a costringerci a portarci. Quindi, finito il discorso, lo Stato Maggiore scappò tutto. Ci rimase solamente le sentinelle. Le sentinelle verso le 9, ossia la mattina, un fischio e andarono via anche loro. Andate via anche loro e si sentì dopo po' vroom, che insomma aveva minato le gallerie e quindi scoppiò le mine. Noi gira gli americani, e tutti a correre da una parte, gira gli americani e corre dall'altra. Poi da ultimo e si sfondò la porta, si sfondò, io no. Diciamo sulla branca, io se avessero tardato qualche altro giorno non ci avrei fatta neppure io a ritornare. Perché tant'è vero l'ultima ferita è bivi, mi mediarono gli americani. Con la penicillina mi dissero quando ritorni in Italia se avete guarito. Che era, infatti in Italia era bella e secca. Ma voglio dire, sfondata la porta, entrò nelle baracche dell'SS e si trovò le valigie con vestiti civili, mitragliatrici, machine pistole, quindi si rientrò dentro il campo e si incominciò a ammazzare i capo che si incontrò. Anche se qualcheduno riuscì a svignarsela, come tant'è vero a me, a Evans, anche il sindaco di Evans mi disse che questo capo zingaro è stato a Evans parecchio tempo, capisci? Ora non so quanto, ma mi disse che è stato lì a Evels lui. Ecco, questo è un pochino il tutto.
Nello, ascolta, il tuo babbo?
E mio babbo, e ti ripeto, lo vidi quando ritornai da Belze e quando lo vidi ci si abbracciò dicendoci forza, fra poi è finita la guerra, dice, fra poi è finita, vedrai che io, cosa è te? Cioè, sai, domani mi mandano a lavorare, e disse meglio sì, perché so che le razioni saranno ridotte. A noi in pane invece di darcelo un treccelo da...
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito lager e deportazione.
Ma lui forse se ce lo tenevano era anche perché dava una mano a fare il barbiere, perché lui quando si presentò lì al blocco che chiesero se c'era nessun barbiere, mio papà gli disse io, e gli spagnoli, italiani no, perché, come tu sai, questi spagnoli erano tutti, diciamo, scappati dalla Spagna. Erano tutti scappati dalla Spagna per via della rivoluzione spagnola, e come tu sai, Mussolini mandò i fascisti laggiù a combattere. E questo però non si rendeva conto che tanti italiani però andarono a combattere a fianco a loro e tanti altri italiani, come per esempio mio padre, facevano le collette per mandargli quattrini per potersi comprare l'arma per combattere. Però io tutto questo lo sapevo, sentì italiano no, e quindi non fu messo. Mentre poi Grazzini... E poi lui videro era veramente barbiere, e lo mise come barbiere, perché sennò si sarebbe salvato anche lui.
Babbo è mancato a Evens?
Sì, sì, lui è morto a Evens, però nessuno mi ha saputo dire che è morto, io non l'ho visto e nessuno me l'ha saputo dire. Non me l'avranno saputo dire perché forse non me l'hanno voluto dire per le condizioni anche io ero, perché ti ho detto quando fu liberato non ero in condizione proprio... Poi andando a giro si trovò qualcheduno dell'SS, si è riportato al campo, si è ammazzato, e allora poi il comandante americano ci fece l'appello dicendo che se non si faceva finita anche loro rimetteva le sentinelle. E noi gli si disse, lei dice bene perché non ha subito quello che si è subito noi. Cioè sì, avete ragione, per carità, lo so benissimo, per carità, però... Se si invia a fare ognuno giustizia da noi sarà un odio che andrà avanti, e invece un domani ci sarà un tribunale e farà, e poi la giustizia fatta, tu lo sai anche te qual è stata.
Nedo, tu sei stato liberato al 6 maggio, no?
Sì.
Del 45?
Sì.
Quando sei rientrato in Italia?
In Italia dopo un mese, so di essere arrivato a casa il 25 giugno.
Ecco,
e perché scappai dal campo di Bologna? Perché a Bologna, cioè arrivata a Bolzano mi voleva ricoverare, io no, perché io volevo rivedere mio babbo, perché tanti mi dicevano ma ritorna, è capace con la confusione c'è stato, tuo babbo è a casa e quindi sono infelici perché manchi te, è capace, via, andiamo. E mi convinsero a ritornare, da Bolzano io... che dovevo essere rioverato anche per questa ferita, e poi fu segnato che è malato di Ede e ce n'era due, uno disse segnali anche la ferita, sì ma lasciala fare, no segnale, non me la vuole segnare questa ultima ferita, no, e insomma di lì poi ci portarono a Verona, che ci portarono un camion da Bolzano a Verona, e tanto è vero, c'era gli autisti tedeschi, loro andarono a mangiare e a noi nulla. Che quando si arrivò a Bologna, io andai, quando ci davano il rancio, chiedevo per me, per Nencione e per Nedo. Ero sempre io, ma ne prendevo tre, la fame. Poi sentì che c'era persone, era 15 giorni, 12 giorni, e io assieme a quel livornese, ma eravamo 4 o 5. Ci si organizzò, siccome si poteva uscire, però non con la roba, perché, e allora si guardate, voi andate fuori, io poi vi passo la roba, poi esco anch'io e si va via, e perché sennò qui... Infatti si trovò un camion, andava a Roma, disse, a Firenze ci passa, sentiamo se ci porta. Sì, sì, dice, e voleva Vattini, disse, no, Vattini non ci sono, tutta più ci sono due stecche di sigarette americane, perché questa roba ce ne andava. Ah, no, 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 se avesse avuto la forza avrei rovesciato il camion. Che si montò su vagoni merce lì alla stazione e di lì da Bologna si arrivò a Firenze, da Firenze a Empoli, ecco, e mi ricordo strada facendo, ero vestito mezzo in tedesco, mezzo siameliano, e mi guardavano alla mattina prima delle 5, mi fecero, ma che sei italiano? Sì, sì. Dove stai? Sì, di dove vieni? E gli raccontate alla Germania. Dove stai? A piacere vado a avvertire la tua mamma. Ma mi pare il vero, infatti io sto andando.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.